Sacro civile. Esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. Le nocche si gonfiano, la pelle tra le dita si spacca per il freddo e per l'acido degli agrumi. Usman le guarda ogni sera come si guarda un attrezzo che si sta consumando. Per ogni cassetta guadagna 50 centesimi. In una giornata buona arriva a 35 euro. In una cattiva, quando piove, il caporale dice che non c'è lavoro, arriva a zero. Non ha un contratto, non ha un permesso di soggiorno valido, non ha un medico. Ha le mani. E ha il giorno dopo che sarà uguale a questo, e quello dopo ancora. La sera nel container, Ibrahim gli legge qualcosa dal telefono. Notizie dal Mali, risultati di calcio, a volte versetti del Corano. Una sera gli ha letto una frase che ha trovato non sa dove. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Usman ha sorriso. Non un sorriso amaro, un sorriso vero. Come quando qualcosa è così lontano dalla realtà che diventa quasi comico. Fondata sul lavoro. Sul suo lavoro? Su queste mani? La domanda resta nell'aria del container, insieme all'odore dei corpi stanchi e delle arance. L'articolo 1 della Costituzione italiana è composto da due frasi. La prima dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La seconda, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 33 parole in tutto, tra le più dense e le più fraintese nella storia repubblicana. Fondata sul lavoro non fu una scelta ovvia. All'Assemblea Costituente il dibattito fu acceso. Palmiro Togliatti avrebbe voluto Repubblica di lavoratori. La formula sarebbe stata più forte, più marxista, più escludente. Una Repubblica di lavoratori è una Repubblica che definisce i cittadini attraverso la loro funzione produttiva. E chi non produce, chi è? Fu Hamilton e Fanfani a proporre fondata sul lavoro. E quella formula vinse perché era più ampia, più inclusiva, più profonda. Fondata sul lavoro non significa che la Repubblica appartiene a chi lavora. Significa che il lavoro è il fondamento della vita comune, il modo in cui gli esseri umani contribuiscono gli uni alla vita degli altri. Non è un'affermazione economica, è un'affermazione antropologica. Dice qualcosa su chi siamo, non su cosa produciamo. Dice che la dignità di una comunità politica si misura dal valore che attribuisce al lavoro di ciascuno. Di ciascuno, non solo di chi ha un contratto, non solo di chi ha un permesso, non solo di chi le statistiche sanno contare. Eppure, nella piana di Gioia Tauro, nel tavoliere della Puglia, nelle serre di Vittoria, nelle cucine dei ristoranti di Milano, il lavoro non fonda nulla. Il lavoro sfruttato demolisce. Demolisce i corpi, demolisce la dignità, demolisce la possibilità stessa di essere cittadini. Usman lavora più di chiunque io conosca, eppure il suo lavoro non lo fonda, lo consuma. Tra la promessa all'articolo 1 e le mani gonfie di Usman c'è un abisso che nessuna interpretazione giuridica può colmare. Può colmarlo solo una coscienza, quella che ci fa vedere in quelle mani non un problema di ordine pubblico, non una questione economica, non un dato statistico, ma una domanda rivolta a ciascuno di noi. È una domanda spirituale. Il Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 3, riporta una scena apparentemente minore. Gesù torna a Nazareth, il suo paese, e comincia a insegnare nella sinagoga. La gente lo ascolta e si stupisce, ma lo stupore non è ammirazione, è scandalo. Dicono: non è costui il carpentiere? In greco la parola tecton non indica un artigiano qualsiasi, indica chi lavora il legno, chi costruisce con le mani, chi sa fare cose solide a partire da materia grezza. I vicini di Nazareth non riescono ad accettare che un tecton, uno che puzza di segatura e ha i calli alle dita, possa avere qualcosa da dire sulla vita, su Dio, sul senso delle cose. È la prima forma di discriminazione sociale che il Vangelo registra a carico di Gesù. Non lo rifiutano perché bestemmia, non perché sia eretico, lo rifiutano perché lavora con le mani. Eppure è proprio da quelle mani che parte tutto. Il Dio dei cristiani sceglie di incarnarsi non in un sacerdote, non in un dottore della legge, non in un re, ma in un lavoratore manuale. Prima di predicare, prima di guarire, prima di morire in croce, Gesù ha segato assi, piallato tavole, consegnato mobili, per anni, in silenzio, senza che nessuno lo notasse. Questo è il primo significato spirituale di fondata sul lavoro. Questo è il primo significato spirituale di fondata sul lavoro. Il lavoro non è una maledizione da cui liberarsi, come certa spiritualità ha insegnato per secoli. Non è nemmeno una merce da vendere al miglior offerente, come il capitalismo ha deciso. Il lavoro è il modo in cui l'essere umano partecipa alla creazione. Nella Genesi, il primo compito che Dio affida all'uomo non è pregare, è lavorare. Capitolo 2, versetto 15. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Coltivare e custodire, due verbi che dicono tutto. Coltivare, far crescere, trasformare, creare valore. Custodire, proteggere, aver cura, non distruggere. Il lavoro nella Bibbia è contemporaneamente atto creativo e atto di responsabilità. Non esiste l'uno senza l'altro. Quando il lavoro coltiva, ma non custodisce, diventa sfruttamento della terra, delle persone, del futuro. Quando custodisce senza coltivare, diventa parassitismo, rendita, privilegio. Il lavoro di Usman coltiva. Le arance arrivano sulle nostre tavole, ma non custodisce nulla, non custodisce il suo corpo. Non custodisce la sua dignità, non custodisce il suo futuro. È un lavoro dimezzato, mutilato. È un lavoro che tradisce la promessa della Genesi e insieme la promessa dell'articolo 1. La seconda frase dell'articolo 1 dice: la sovranità appartiene al popolo, non al mercato, non alle imprese, non agli algoritmi, al popolo. Ma quale popolo è sovrano in un paese dove 3 milioni di persone lavorano in nero, dove il lavoro povero è la norma e non l'eccezione, dove un rider consegna cibo sotto la pioggia senza assicurazione, senza malattia, senza ferie e il sistema lo chiama imprenditore di se stesso? La teologia riformata ha una parola per il lavoro, Beruf. In tedesco significa contemporaneamente professione e vocazione. Martin Lutero la usò per dire che ogni lavoro, anche il più umile, è una chiamata. Il contadino che ara il campo e la madre che cura i figli compiono un atto spirituale non meno del monaco che prega. Non c'è gerarchia tra il lavoro delle mani e il lavoro dello spirito, perché ogni lavoro fatto con cura è spirito incarnato. Quella parola, Beruf, è il ponte tra l'articolo 1 e il Vangelo, fondata sul lavoro. Non è uno slogan, è una vocazione collettiva. Dice che questa Repubblica ha scelto di fondarsi non sul sangue, come i nazionalismi, non sul denaro, come il capitalismo, non sulla razza o sulla religione, ma sull'atto più universale e più umile che esista, il contributo di ciascuno alla vita di tutti. Usban non conosce Fanfani, non ha letto la Genesi in italiano, non sa cosa significa Beruf, ma ogni mattina alle 4, quando si alza nel buio e va a raccogliere arance che non mangerà, compie un atto che la Costituzione italiana ha scelto come proprio fondamento. Il fatto che quel fondamento sia tradito ogni giorno non lo rende meno vero, lo rende più urgente. La promessa dell'articolo 1 non è una descrizione della realtà, è una direzione. Non dice come siamo, dice come abbiamo promesso di essere. È una promessa non mantenuta, non è una promessa morta, è una promessa che aspetta. Aspetta che qualcuno la raccolga. Questo è stato il primo articolo della Costituzione italiana, letto come non lo legge nessuno. Nella prossima puntata di Sacro Civile, l'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Diritti e doveri nella stessa frase, come un respiro. Ci sentiamo presto. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Scicchitano.